Abbiamo un amico al telefono, chiedevamo appunto a Spiro su un commento un po' su quello che è successo in quest'ultimo anno e mezzo in Grecia, no? Quello che prima, anche con queste interviste che vi abbiamo fatto sentire, erano un po' testimonianze di un impoverimento generale. Voilà, Spiros.
Sì, diciamo gli ultimi 2 anni.
Ultimi perché, 2 anni, ok.
Sì, dopo il febbraio 2010, il governo ha mis la Grecia sulla tutela dell'Unione Europea, della Banca Centrale Europea e del Fondo Monetario Internazionale.
D'accordo.
Vuoi traduire?
Sì, 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 dice Spiros, si tratta di 2 anni, non neanche di uno e mezzo, perché dal febbraio del 2010 sostanzialmente la Grecia è stata messa sotto la tutela e il controllo dell'Unione Europea, della Banca Centrale e del Fondo Monetario. Vasì.
Questo che succede è che con il pretesto di una crisi crisi di debito, il John volì ritornare il livello di vita del popolo greco al livello di vita dei ouvrieri cinesi. È la politica ufficiale dell'Unione Europea oggi.
Sì, Spiros dice sostanzialmente dentro questo passaggio che si chiama crisi del debito, quello che stanno facendo queste, diciamo, autorità centrali europee è abbassare il livello di vita, diciamo, della popolazione greca, delle classi medie e medio-basse, al livello sostanzialmente degli operai cinesi, no? E questo è un disegno esplicito.
La politica ufficiale dell'Unione Europea è tourner le niveau de rémunération plus importante competiteur stratégique.
Insomma, spiega un po' meglio questa cosa, che la politica ufficiale dell'Unione Europea è abbassare sotto il termine della competitività sostanzialmente il livello dei salari e delle remunerazioni europee pian piano su dei livelli sempre più, diciamo, cinesi, intesi come il termine paragone del costo della forza lavoro a ribasso. Prego.
Esattamente. Ce qu'ils font maintenant est dire qu'on ne peut pas soutenir le niveau de salaire et de retraite, de rémunération des ouvriers aux pays européens, et alors il faut faire une dévaluation interne, comme il l'appelle. Dans l'euro, on ne peut pas faire une dévaluation de la monnaie. Alors, ce qu'il veut, faire une dévaluation des salaires et des retraites pour baisser les prix des produits.
D'accordo, sì sì, spiega ancora ulteriormente Spiros, c'è sostanzialmente questo discorso di, per far fronte alla competitività internazionale, una necessaria svalutazione, perché stanti i livelli di vita europea non si può sostenere questa competizione, allora viene fatta una svalutazione, che però non è una svalutazione della moneta, come in certi casi viene magari anche proposto, come in altre epoche storiche si è fatto, ma di fatto è una svalutazione, potremmo dire, del costo della forza lavoro, cioè dei salari e delle pensioni.
Esattamente, l'idea è che le banche e le risse, le capitaliste, perdrien e le ouvrier, le retraite, chi produce la ricchezza sociale, perde la più gran parte del loro revenue.
Sì, sostanzialmente la perdita di valore dei produttori effettivi della ricchezza sociale, per salvare le banche.
Sì, dell'altro côté le banche ritiendront tutte le parti della ricchezza nazionale e même l'augmenteront.
Là, je n'ai pas compris ce que tu veux dire à propos des banques.
No, je dis que l'idée de la politique de l'Union européenne est que les banques et les propriétaires, les capitalistes.
Ah, ok, oui, c'est clair. Dice questo. c'è dietro questi passaggi, per queste politiche, sostanzialmente politiche ufficiali dell'Unione Europea, quest'idea che le banche sono le titolari, no? Sono le proprietarie della ricchezza nazionale.
Esattamente. Ce qui succède les deux dernières années en Grèce va venir à tous les autres pays de l'Union européenne, et l'Italie était la première, même de la démocratie formelle, remonte comme un premier ministre. En Grèce aussi, nous avons une ex-employée de Goldman Sachs, un grand banquier vice-président de la Banque Centrale Européenne, qui n'a pas été élu de Köln, il a été imposé en premier ministre du pays pour soutenir les intérêts des banques et non du peuple grec.
Sì, Spiros dice quello che sta avvenendo da 2 anni in Grecia succederà anche al resto dell'Europa, e l'Italia è la prima dopo la Grecia che incorrerà in queste, diciamo così, in questo processo di impoverimento, e fa l'esempio anche della messa al governo del signor Monti, come anche sorpassamento di quella che lui giustamente chiama democrazia formale. E dice anche in Grecia sostanzialmente è stato posto a capo del governo un ex uomo della Goldman Sachs, come è stato fatto in Italia con Monti.
Depuis l'entrée de la Grèce dans l'euro, le salaire vrai un baissé, mais le niveau de vie a été soutenu grâce à un endettement massif des employés. Les employés s'endettaient aux banques pour tenir leur niveau de vie.
Ecco, Spiros dice, questo è un aspetto interessante del nuovo, diciamo così, di dispositivo di assoggettamento, no? In Grecia negli ultimi anni sono abbassati notevolmente i salari reali, per mantenere i livelli di vita si è proceduto sostanzialmente all'indebitamento con le banche, sostanzialmente tutti i greci hanno dovuto fare questo.
L'État aussi, pour tenir le niveau de dépenses, en plus pour faire des dépenses spectaculaires.
Stabilità negli anni passati per delle spese enormi, ha fatto l'esempio delle Olimpiadi, ai noi tristemente anche così ci dice qualcosa rispetto alle nostre città, e spese, lui dice, per la cosiddetta difesa, quindi diciamo spese militari.
Pourtant, le problème de la dette n'a pas été jamais présenté au peuple grec, et toute la presse, les médias ne parlaient pas de ça, et c'était grâce à une direction explicite de la Banque de la Grèce, qui forme parte, che è filiale della Banque Centrale Européenne.
E dice Spiros, il problema non è stato mai posto per quello che è veramente al popolo greco, non gli è mai stato proposto in termini né di scelta, referendum che poi è stato richiamato nel giro di 20 ore, né sostanzialmente di dibattito pubblico, è una direzione che è stata presa dalla Banca Centrale Greca, che non è nient'altro che una filiale, diciamo, subordinata della Banca Centrale Europea.
Maintenant. Il y a 2 ans, il était clair qu'on ne peut pas continuer comme ça.
E dice, ormai è chiaro, no? Da 2 anni è sempre più chiaro, in maniera esplicita, che non si può continuare così, non si può andare avanti così.
En fait, il était au intellectuel critique, il était clair depuis plus longtemps. Moi, j'avais écrit un article sur ces problèmes-là il y a plus de 3 ans, c'était le décembre 2008.
Dice, ovviamente per le, diciamo, figure critiche, gli intellettuali critici, questo era già chiaro, no? Fa l'esempio di un suo articolo di 3 anni fa, del 2008, che sarebbe stato questo, diciamo, la direzione presa e il destino imposto al popolo greco.
Che scrivete che un papà payer la dette est aussi payer le salaire et les retraites. Alors il faut arrêter de payer la dette aux banquiers pour continuer à payer le salaire et les retraites.
E dice Spiros nel suo articolo, scrive: non si può pagare questo debito e allo stesso tempo pagare i salari e le pensioni, ci vanno delle scelte, e quello che bisogna fare è smettere di pagare un debito ai banchieri.
C'est une chose qu'on avait fait plusieurs fois les dernières années, après la première crise de l'endettement en 1982.
Sì, dice, è una cosa che si era fatto anche nei decenni precedenti, faceva l'esempio che c'era già stata una crisi del debito nell'82 e si era scelto di non pagare questo debito.
Cette chose va être imposée aussi en Italie et aux autres pays de périphérie européenne, mais aussi enfin en Allemagne, en France, aux pays du noyau européen qui sont aussi très lourdement endettés.
E dice questo succederà anche in Italia e gli altri paesi della periferia europea, ma stima Spiros sostanzialmente succederà anche i paesi del cosiddetto nocciolo duro europeo, cioè anche la Francia e anche la Germania, solo un po' più in là, perché anche loro sono pesantemente indebitati.
Ma ce che essaie a fare è diviser le reaction. In Grèce, quand ils ont commencé leur programme, ils avaient essayé de tourner les uns vers les autres, les employés du secteur public contre les employés du secteur privé, les femmes contre les hommes, les immigrés contre les Grecs. C'est une politique.
Je peux te dire que c'est les mêmes qui sont en train de faire en Italie, mais non.
Oui, bien sûr, c'est évidemment ça, et je veux vous dire aussi les références théoriques pour ça.
D'accord. Dice Spiros, quello che è stato fatto, nonostante il livello di indebitamento è, come dire, e dappertutto ovviamente con gradi differenti, cosa è stato però quello in qualche modo di iniziare a colpire le zone più deboli, vedere cosa succede in qualche modo, e hanno cercato ovviamente di applicare questo mettendo un volo privato, i greci con i non greci, sostanzialmente la vecchia formula del dividi et impera. Io gli ho fatto una
development economic, il sapen Christian Morrison avec deux R e deux S, cerché lui sur Google.
Sì, sì, citava un portavoce, insomma un esponente dell'OSCE, Christian Morrison. Chi dice esattamente?
Il aveva scritto, il était le chef d'un think tank avec objet l'étude des implications politiques de l'adaptation structurelle, comme il l'appelle. Adaptation structurelle a quoi? Ho bisogno del capitalismo internazionale.
Ecco, lui dice, aveva fatto uno studio, questo Christian Morrison, che si chiamava Studio delle implicazioni politiche dell'adattamento alla riforma strutturale, che sostanzialmente vuol dire come...
Cette adaptation structurelle, come il l'appelle, in plusieurs pays, ma il problema pure è che aucun de ces pays n'a pas été un pays développé. Ils ont tous leurs protocoles, leurs expériences, sont des pays soit pauvres, soit de moyen niveau de développement.
Dice, questo studio è uno studio dettagliato, comparativo, degli sforzi di adattamento delle popolazioni a queste riforme strutturali, solo che, dice Spiros, è uno studio che è stato condotto su delle situazioni dei paesi, diciamo, di sottosviluppo, comunque di non pieno sviluppo, ovviamente sviluppo capitalistico si intende. Se che il paese che ci sono fatto questi studi,
d'accordo.
Ok, quindi
se che il dice là è che il y a deux principi per imposare questa distruzione del livello di vita dei lavoratori. Due principi principalmente. L'uno è il dividendo impera, come vous avez dit. L'autre, l'emploi bien payé, tous les licenciés. Après, tu crées dans de nouveaux secteurs, de nouveaux secteurs, de nouvelles, disons, tu crées 100 000 positions d'emploi bien mal rémunérés, ils sentiront qu'ils ont des choses à perdre dans la nouvelle situation, qu'ils seront privilégiés dans la nouvelle situation. C'est l'idée, mais pour faire ça, il faut avoir du temps.
D'accord, donc tu dis, premièrement, il y a des coupes et des licenciements, et après une création de nouveau travail à de nouvelles conditions, c'est ça? Pour créer des alliés aux vita a cui sono abituate le classi lavoratrici in Europa, perché questo studio era con esempio Venezuela, altri paesi del Latino America e dell'Africa, e ora questo è quello, è l'esperimento che sta, che è se frazioni sostanzialmente della forza lavoro, e il secondo, dice Spiros, è sostanzialmente quello di, dopo licenziamenti, distruzione di una certa possibilità di remunerazione e di lavoro, creare nuovo lavoro, ma in forma ridotta, cioè meno posti, e però in qualche modo creare, selezionare questa nuova forza lavoro che entrerà lì dentro come gli alleati strategici decile, no? Per cui appunto selezionare una forza lavoro che è lì dentro e che si pensa come privilegiata perché sta appena al di sopra della miseria imposta più generale.
Esattamente, e così il dice che il fo avant tous les autres, il fo s'assurer d'avoir vaincu des secteurs d'importance stratégique. Ce sont le transport et l'énergie.
Ecco, ça c'est très intéressant, c'est aussi le débat public qui a imposé en ce moment à l'Italie, c'est-à-dire la privatisation et la vente des sites bien communs, comme l'exemple que tu faisais, le Spiros diceva. Per assicurarsi questo ci sono anche altri dei passaggi, diciamo così, strategici necessari da fare, cioè svendere, vendere dei settori appunto strategici come i trasporti, come l'energia, no? Privatizzarli e svenderli.
Sì, après avoir sécurisé ce secteur, on peut attaquer les autres. Mais ce qu'il dit, c'est qu'il faut de toute moyenne éviter une grève générale et une mobilisation des employés d'État.
Ecco, dice Spiros, dopo questo passaggio, c'è la privatizzazione di questi settori, e quello che bisogna fare è poi in qualche modo attaccare anche gli altri settori, cercando però di evitare come fattore primario, diciamo così, la costruzione, il prodursi di uno sciopero generale, penso Spiro si intenda autentico, massificato, trasversale a tutte le categorie sostanzialmente.
Sì. Alors, notre but devrait être unir les réactions et expliquer tout ça aux jeunes, et pas laisser les gens croire que les problèmes seront pour les autres. Parce que une autre chose que dit cette étude est que toujours les réactions viennent, quand les vraies réactions viennent quand on impose les mesures d'austérité, de contrôle social, parce que quand ces mesures sont discutées ou même votées dans le Parlement, le peuple toujours pense qu'ils vont toucher quelque autre. Le peuple n'ont pas aucune idée que c'est eux-mêmes les cibles de ces mesures. Alors les réactions, l'explosion sociale peut venir pendant l'imposition de ces mesures. Alors en Grèce, j'attends qu'on va avoir l'explosion, la vraie explosion sociale.
Ecco, diciamo che ora un Spiros giunge un po', potremmo dire, il che fare, no? Il compito, il nostro compito nel suo caso di agenzie di controinformazione come può essere Radio Blackout, ovviamente è cercare di collegare, unire le reazioni che iniziano a darsi nel corpo sociale, è ovviamente un'opera continua di spiegazione, di controinformazione, di decostruzione, diciamo, del discorso politico ufficiale, e fare capire per quanto è possibile che, insomma, non c'è uscita individuale da questa crisi, e che non c'è che è una vana speranza quella di sperare, credere che colpiscano qualcun altro e non me, non il mio settore, non la mia professione, ma che sostanzialmente si tratta solo di un incedere in qualche modo progressivo. Ovviamente, dice Spiros, quello che si attende, di cui c'è bisogno, è di un'effettiva esplosione sociale, che secondo lui je pas compris, tu crois qui est en train de se produire sans grève, parce que nous d'ici en Italie on voit que dans les dernières années il y a eu beaucoup de grèves générales, beaucoup de manifestations, même des confrontations violentes et fortes avec les forces de police. T'as dit que cette explosion n'a pas encore eu lieu.
Oui. L'explosion, et moi et beaucoup d'autres, on croit que l'explosion va venir, mais cette explosion sera préparée par les autres luttes des derniers années. On ne peut pas avoir une explosion toute spontanée. Pendant ces deux années, on a créé les structures, les mentalités, les réactions, qui vont conduire à cette explosion finale. Moi, j'espère. On ne sait pas si on va gagner ou perdre, mais moi, je crois que l'explosion va venir. Elle n'a pas encore venu.
Sì, ecco, questo è un aspetto interessante del discorso che fa Spiros. Dice che ci si attende, si crede che arriverà un'esplosione sociale forte, parlando in questo caso della situazione greca. Io gli ho posto un po' la domanda rispetto a quello che è successo negli ultimi anni, che abbiamo visto in qualche modo un riprodursi, un capillare continuo di scioperi, di scontri anche molto duri con la polizia, con le forze dell'ordine in Grecia. E lui dice, secondo molti arriverà però un livello superiore di scontro sociale, che in qualche modo è stato preparato da queste lotte, perché, dice, questo è un aspetto davvero importante, le lotte degli ultimi anni, i conflitti degli ultimi anni in qualche modo hanno iniziato a sedimentare da un lato forme organizzative, dall'altro una mentalità, potremmo dire una cultura del conflitto e della lotta, ma necessariamente si produrrà uno scontro di livello ulteriore. E lui dice, non sappiamo se si vincerà o si perderà, perché giustamente sappiamo anche per esperienze storiche che i bei racconti del futuro realizzato non ci sono, e che tutto è sempre da giocare in qualche modo e da decidere sul campo, potremmo dire, ma questo è sicuramente il livello a cui si giungerà.
Ce qui est très important è aussi che nous avons donné dès le début une explication alternative de la crise et une narrative alternative de ce qu'il faut faire, parce que toujours dans ces crises, les officiels, les médias, les gouvernements, les partis politiques disent qu'il n'y a pas d'alternative. Ouais. Il faut payer la dette. Mais ce que nous avons dit était dès le début, non, il ne faut pas payer la dette. La dette, il faut payer les salaires et les retraites. L'argent, il y en a. Mais on fait chaque année, le choix, c'est le budget qu'on vote chaque année au Parlement. On fait le choix de ce qu'on paye et de ce qu'on ne paye pas. Alors, il faut dès le premier moment dire aux gens qu'on peut payer les salaires et les retraites, on peut tenir le niveau de vie si on ne paye pas la dette aux capitalistes.
Ok, dice Spiros, un po', potrei dire un po' quasi a conclusione del suo discorso, che ovviamente è importante il lavoro seminale che si fa all'inizio, no? Quando queste questioni si pongono, c'è un lavoro costante di controinformazione, potremmo dire di narrazione alternativa, di racconto differente, perché dice come dire, il refrain, il ritornello dei media è quello lì solito, non c'è alternativa, questo è l'unico sistema possibile, queste sono le misure che ci sono imposte, che sono necessarie a fare. Invece, dice Spiros, è comunque sempre necessario, utile, fondamentale, fin dall'inizio, in cui il problema si pone ancora in termini magari minoritari, che non esplode ancora socialmente, la spiegazione che non è vero, si può fare altrimenti, c'è la possibilità di mantenere anche dei livelli di vita attuali, che sono stati tra l'altro conquistati dalle lotte dei decenni precedenti, pagando i salari, pagando le pensioni, migliorando certi livelli della vita e non obbligarsi a pagare il debito. Sostanzialmente potremmo dire che non c'è un'unica strada di risposta e che ovviamente le alternative vanno costruite a partire anche dal racconto che l'alternativa è possibile, che altre strade sono percorribili. Voilà, Spiros, moi, malheureusement, on a pas trop de temps parce que tu sais, c'est en radio, on a le temps un peu strict.
D'accord.
Je te voulais, juste pour conclure, je te voulais demander qu'est-ce que vous attendez d'aujourd'hui, de la journée d'aujourd'hui. Tu crois que sera une journée importante pour la, au niveau de grève générale? Je te pose cette question parce qu'on sait qu'il y a un nouveau ultimatum qui a été posé par la Merkel, par Sarkozy, par le noyau central de l'euro.
Oui, il y a toujours l'ultimatum. Aujourd'hui, on aura une grève générale. J'espère qu'elle aura succès. Mais le plus important serait si on peut trouver, disons, 500 000 personnes, 1 million de personnes, aller à la place centrale de Syndagmaten et dire aux parlementaires non, et au gouvernement, non, vous ne pouvez pas signer cet accord, parce que ce que vous faites est donner toute notre richesse, la richesse publique aux mafias, et nous laisser travailler comme des esclaves dans un monde qui ne nous appartient pas. Et aucun sait si on va le faire maintenant ou non. Même si l'on ne le fait pas maintenant, on aura d'autres sens au futur. Mais moi, je crois que c'est un moment important. Il faut le faire maintenant.
Et tu dis, tu t'attends, tu espères 1 million de personnes à remplir la place.
Oui. D'accord. On aura 2 millions de personnes, mais il faudrait arriver 500 000 de personnes, 1 million de personnes à la place centrale. Là, l'État n'a pas pouvoir.
D'accord.
L'État a peut-être la police, c'est 30 000 personnes. L'État peut pas contrecarrer la mobilisation de masse, si elle est générale.
Okay.
Well, Spiros, we leave you free to reach the most of protesters. Okay. We know you are waiting for this. Okay.
Merci. Okay.
Thank you very much.
Arrivederci. Bye-bye. Ciao Spiros.
Grazie.
E in chiusura Spiros diceva: certo, gli ultimatum vengono continuamente prodotti in questi tempi alla Grecia. Credo che oggi sarà uno sciopero generale importante, ci saranno milioni di persone nelle strade. Quello che io mi aspetto e che credo sarà importante è avere una presenza di 500.000 o 1 milione di persone in piazza Sintagma per fare la pressione, perché oggi il Parlamento deve votare, come dire, il sì a queste misure imposte dall'Unione Europea.